The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Omar sta ancora finendo con Marco Daddia, quindi se non avete altro da fare riandate a recuperare Godzilla contro Kong in futuro con Marco Daddia. Salutiamo, allora vediamo un po' chi c'è. Valerio Formato che è qui con noi.
Ciao a tutti.
David Cash, Alessandro Bitetto, Jack O'Lanter, Michele Sessa, Tiera Erde, Andrea Ozzi, Cunino Macoroba due volte, Jared Warhol, che siamo a noi anche, ecco Jared, tra l'altro andate a vedere quando abbiamo finito noi questo, se non andiamo troppo lunghi oppure mollateci noi. Andate a vedere Talking Trek che parlano di Star Trek, gli vogliamo bene anche se gli piace Discovery, Giù Giarlo, Flora, ciao Flora, Guido Tormena, Ari Michele Sessa, Claudio Vasi, Toto T, poi Valentina, ciao Valentina, Verusca, Daniele Francesco, Simone Leddi, e se ho ascoltato qualcuno scrivetelo sotto e perdonate. E ovviamente salutiamo tutti quelli che poi ci seguono offline. Ecco Omar che ha finito di là e l'abbiamo
Eccolo!
Finito.
Ciao Marco, ciao Valerio.
Perfetto,
grandissimo. Allora, Shrike 55, ciao. Antimateria, grande richiesta. Noi avremmo voluto fare la Terra Cava, i nazisti e tutta una serie di cose, però avete anti richiesto
l'antimateria. No, la Terra Piatta.
No, per la Terra Cava, guarda che c'è molto più. Vabbè, quando facciamo.
Vabbè, niente spoiler. No.
E Omar, ma poi ti fai anche Talking Track dopo, così
praticamente no. No, anche perché c'è una persona che mi ha dato l'opt-out con le dirette, per cui
sì, ho capito,
giustamente
Ubi Maior, esatto. Allora Valerio, antimateria, da dove esce l'antimateria?
Da dove esce? Esce poi dai raggi cosmici, lo possiamo dire?
Sì, io parlavo teoricamente, però diciamo
teoricamente,
che
teoricamente esce, ok, no, vabbè.
No, dai, facciamo i raggi cosmici, dai.
Allora, esce fuori negli anni 30, sostanzialmente, quando si cominciano a fare le prime ricerche sui raggi cosmici, la fisica dei raggi cosmici comincia a prendere sempre più piede, e si cominciano a scoprire pian piano sempre più blocchetti elementari della natura, no? Dopo che Thomson ha scoperto l'elettrone, dopo che con Rutherford si è scoperto il protone, prima di beccare il prossimo il blocchetto Lego fondamentale della natura ci sono passati anche svariati anni, ed è stato fatto sostanzialmente studiando i raggi cosmici, e la storia è veramente fatta raccontata in un lampo. Parte dal fatto che si osservava una quantità di radiazione insolita a livello della Terra. Si supponeva che questa venisse appunto dal terreno, che fosse radiazione naturale, e si cercava di studiare appunto la sua natura. E salvo il fatto che si vedeva che se uno cominciava a misurare l'entità di questa radiazione aumentando la quota, quindi cominciando a salire.
Formato, mi sta andando fuori tema,
lo so, ma ci
parlano dei raggi cosmici.
Arriviamo. Quando si è scoperto che questa radiazione arrivava da fuori, quindi che arrivava da fuori dall'atmosfera, è diventata subito molto più interessante, perché non era qualcosa che era prodotto dal nostro pianeta, e quindi diciamo ha preso enormemente piede lo studio di questo nuovo tipo di radiazione. E si è cominciato a scoprire appunto che è fatta di particelle cariche, si è cominciato a studiare queste particelle cariche e se ne sono trovate di nuove. In particolare, negli anni, nel 32 se non ricordo male, un certo signore chiamato Carl Anderson ne vide una all'interno di questi raggi cosmici che aveva curiosamente la stessa identica massa dell'elettrone, ma quando attraversava un campo magnetico, invece di curvare nella direzione in cui avrebbe curvato un elettrone, curvava nella direzione esattamente opposta. Quindi questo si è trovato davanti una particella con la stessa identica massa dell'elettrone, la stessa identica carica in segno su un valore assoluto, ma opposta, quindi carico positivamente. Perché questa cosa era una scoperta incredibilmente eccitante? Perché qualche anno prima un altro signore chiamato Paul Dirac aveva postulato un'equazione che metteva insieme, se vogliamo, sposava la relatività ristretta con la meccanica quantistica, e come risultato di questa equazione veniva predetta che per ogni particella esistente in natura, come per esempio l'elettrone, ne sarebbe dovuta esistere un'altra con la stessa identica massa, le stesse identiche proprietà, ma cariche opposte insieme.
Opposte. Salutiamo Vite e Azzurra.
Visto che ci sono arrivata alla fine.
Questa è l'equazione questa è l'equazione di Dirac, che essenzialmente viene dal fatto che lui cerca di scrivere, cioè questo vecchio poster che avevamo fatto per Scientifica, se andate a recuperatelo, comunque sia, è le varie espressioni dell'energia. Cioè l'energia, vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte, nasce, l'energia si conserva per il teorema di Noether, cioè perché la fisica è la stessa nei millenni, nei secoli, nei milioni e miliardi di anni, e quindi ci deve essere una quantità che si conserva associata al fatto che le leggi della fisica non cambiano. Quindi Dirac dice: io non la posso scrivere con la radice quadrata, non la posso scrivere in una certa maniera, la devo scrivere facendo tutta una serie di equazioni che appunto vi andate a vedere su Scientificas, perché sennò non si finisce più. Però la cosa fondamentale è che alla fine dell'equazione gli vengono quattro termini, cioè se tu scrivi questa cosa con questa forma di matrice, perché poi erano queste matrici di Dirac, ciao Alessio, vengono quattro termini. Allora, dopodiché, la funzione d'onda dell'elettrone che ha spin su e spin giù, ne abbiamo parlato anche con Catalina l'altra volta, anche lei ha fatto un sacco di bellissime live sia sulla meccanica quantistica che sull'antimateria, appunto spin su e spin giù. Però poi c'erano questi altri due sotto che comparivano così, de botto alla Boris, no, mettiamoci due termini in più,
che avevano l'apparenza di un elettrone che stava viaggiando all'indietro nel tempo, o di qualcosa uguale all'elettrone che, viaggiando nella direzione canonica del tempo, si comportava con la carica opposta.
Ora, tanto per fugare ogni dubbio, le equazioni si scrivono come se lui va indietro nel tempo, però non è che va indietro nel tempo, è un oggetto con carica opposta, eccolo qua. Questi sono
dentro Pavel. Di Nolan.
Esatto, anche se quello era bello, Interstellar era una boiata.
Di Tenet.
Tenet era bello. Non aveva senso, però era bello. Essenzialmente qui in Pamela c'è un campo magnetico permanente, poi anche Valerio ci ha tradito per poi andare a lavorare in MS, che è più grande, sempre, però il succo è che deve avere un campo magnetico per discriminare materia da antimateria, e questo è un elettrone appunto con carica negativa che gira da una parte e il positrone gira dall'altra parte. Quindi
non è tanto diverso da quello che aveva visto Anderson nella sua camera di legno.
Esatto, quindi...
Pamela è un acronimo?
Sì.
Allora, è un acronimo a posteriori. Allora, perché i russi mettono i nomi delle figlie, nipoti, eccetera, eccetera, gli esperimenti. Quindi abbiamo fatto i Nina, i Gilda, quell'altro, Arina, esatto, sono tantissimi. E quindi c'era Pamela. Dopodiché, fatto il nome, ci devi mettere. Calcola che noi abbiamo cominciato a fare sta cosa quando Pamela Anderson non era famosa, di tanto per dare degli eoni, perché se no non l'avremmo mai chiamata Pamela, ovviamente.
No, come dopodiché, no, a maggior ragione.
No, giustamente Alessio fa notare che a livello relativistico di relatività generale c'è problemi sulla conservazione dell'energia, lì perché non si riesce a mettere insieme relatività generale e meccanica quantistica. Però quindi è payload for antimatter and matter
exploration,
exploration and light nuclei,
light nuclei astrophysics.
Astrophysics.
Sì, proprio mi fatto
arrampicare. Sì. Potremmo anche parlare dell'acronico di AMS, delle reali origini dell'acronico di AMS, ma su questo
magnetic spectrometer.
Esatto, esattamente. E quale altro significato ci avrebbe? Ci ho detto
perché Alfa era il nome della stazione spaziale all'inizio,
sì,
no?
Sì, sì, esatto.
Il progetto Alfa.
È proprio quello. Sì, però l'idea originale è di andare su era di Astromag, che era dell'89, che era il proposito originale fatto dal gruppo di Pamela e con Bob Golden, che poi era quello con cui facevamo i palloni. Tra l'altro, ecco qua la pagnotta, perché Valerio si è laureato, ha fatto il dottorato, eccetera, eccetera, con noi su Pamela, poi non ho capito perché insisteva a voler mangiare e quindi ha tradito.
Guarda qua.
Ed è andato a lavorare per esperimento concorrente.
Per queste cose materiali, sostanzialmente.
Però gli faremo saltare in aria la macchina, ma non ancora adesso. E però il punto, il succo è questo. Materia e antimateria sono identiche, a parte i numeri quantici della carica elettrica e altri numeri quantici. Se scrivi le equazioni è come se nei diagrammi di Feynman si sposta indietro nel tempo, ma non si sposta indietro nel tempo perché violerebbe la causalità e tutta una serie di cose. Dopodiché vengono fuori naturalmente se scrivi le equazioni della meccanica quantistica, cioè quando scrivi l'equazione di una cosa semplicissima come scrivere l'energia, ti ritrovi con per forza, cioè non puoi scrivere un'equazione relativistica di meccanica quantistica senza che ti compare appunto così de botto il positrone o l'antiprotone o comunque anche gli antiquark e così via.
Che comunque dal punto di vista teorico erano stati comunque un grosso problema alla teoria, perché uno dei più grossi cruci di Dirac era il fatto che nella visione classica, siccome l'energia è quadratica con la velocità, o se vuoi quando comincia a fare conti in meccanica quantistica e comincia a mettere dentro anche la relatività, entra in un gioco delle radici quadrate, diciamo, e quando devi fare una radice quadrata, in matematicamente parlando, hai sempre l'incertezza su quale segno scegliere, no? La radice quadrata di 4 può essere 2 o meno 2. E questo fa sì che le soluzioni ad energia negativa, come venivano chiamate all'epoca, facevano parte della teoria. E l'energia negativa è una cosa che ha un qualsiasi fisico fa rabbrividire, perché è completamente inconcepibile.
Lui cercò di scrivere, questa è la famosa equazione di Dirac, vi ricordate tutto il pippone sull'equazione dell'amore, tutte quelle cose da prendere a criccate, ma insomma quelle sono note, però essenzialmente lui la fa per evitare la radice quadrata, essenzialmente è una scrittura più semplice possibile per scrivere un'equazione lineare che obbedisca alle leggi appunto della conservazione dell'energia. Alessandro chiede quali particelle e antiparticelle non sono deviate da un campo magnetico, che è una domanda difficilissima, esatto. Dopodiché quindi i fotoni sono per esempio particelle non deviate.
Fotoni sono un caso strano, però, perché hanno tutte le cariche nulle, quindi sono la loro stessa antiparticella, cioè nel senso non esiste una particella del fotone,
esatto.
Però se prendi per esempio un neutrino, che è diverso da un antineutrino, ha comunque carica nulla elettrica e non viene deviato da un campo magnetico, per quanto ha uno spin, quindi ha un momento magnetico e quindi non è che non interagisca col campo magnetico, ma diciamo in prima approssimazione non è carico elettricamente, quindi quello è un campo magnetico dritto.
Sì, anche perché poi il neutrino però sì, appunto poi il neutralino, che è un candidato di materia oscura per esempio, non si sa se è appunto l'antiparticella di se stesso. E quindi la domanda è molto complicata, Alessandro. Essenzialmente, se hanno carica elettrica nulla, non sono deviate dal campo magnetico e anche elettrico, perché sono la stessa cosa, e potrebbero essere la loro stessa antiparticella. Anche lì l'annichilazione materia-antimateria, altro non è che, poi ritorniamo al mare di Dirac, non è che il fatto che tu hai tutti i numeri quantici nulli e quindi puoi produrre una qualunque coppia di oggetti che abbia però complessivamente numeri quantici nulli, perché devi comunque conservare non solo l'energia, l'impulso e tutto, ma anche i numeri quantici. Però veniamo, Omar, al mare di Dirac.
Qui parliamo una serie ultra famosa, quello che qui siamo a Neo Genesis Evangelion. Questo è uno degli angeli. Non mi ricordo più qual è che era, Marco, come numero.
L'avevo beccato, aspetta. L'Eiliel, il dodicesimo, non l'ho preso solo da... ce l'ho qua aperto.
Che praticamente era la, come dire, era la, si può dire, la sintesi visiva di un mare di Dirac.
Ma la sintesi visiva di Anno, che si era fumato qualcosa, anche se in Giappone non ti puoi fumare niente, del mare di Dirac. Però il mare di Dirac era un'ipotesi che Dirac aveva fatto, perché quando si era trovato appunto queste antiparticelle, lui lavorava per analogia con le lacune degli orbitali atomici, cioè tu hai una specie di mare, soprattutto nei semiconduttori, un mare.
Beh, aspetta, lui il mare di Dirac se l'ha inventato, diciamo da lì che nascono le antiparticelle. Lui in realtà se l'ha inventato perché, con tutto il lavoro che aveva fatto, quando è andato a calcolare l'energia di un sistema, gli veniva ancora le energie negative, nonostante tutto il casino che lui aveva fatto. E allora, per metterci la pezza, ha detto: ah, però guarda un po', queste soluzioni di energia negativa si comportano come se fossero una lacuna all'interno di un mare di elettroni. E quindi ipotizza questo mare di elettroni infinito a energie negative. Scusate.
Beh, energia, due volte l'energia dell'elettrone.
Dell'elettrone sotto. Dalla quale si possono estrarre elettroni, dandogli l'opportuna quantità di energia, e quindi ti ritrovi con un elettrone libero che se ne va in giro e fa gli affari suoi, ma c'è anche una lacuna in questo mare che, dal punto di vista del mare stesso, si comporta come una carica positiva. L'assenza di carica negativa si comporta come se fosse una carica positiva.
E però poi gli venivano gli infiniti invece dell'energia.
Esatto, perché infinita. Di questi elettroni nel mare di Dirac ce n'erano una quantità infinita, e quindi c'era una carica elettrica infinita, quindi c'era un'energia infinita, e chiaro, la cosa non stava proprio in piedi, finché poi non è arrivata la formulazione con gli spinori che hai fatto vedere prima, e l'interpretazione come antiparticelle, che è quella più correttamente accettata oggi, ed è quella, diciamo, tutti questi problemi con gli infiniti sono quelli che in qualche modo davano un'ombra non seria alla teoria, o comunque la mettevano in forte difficoltà, finché poi non è arrivato Anderson nel 32 e ha detto: oh, guardate sta foto,
eccolo qua,
esistono veramente questi oggetti,
ce l'ho questo, non lo vuoi fare,
questo è
l'altro, ma...
No, stavo pensando a chi ti ha dato questo, mi ha dato questo,
lo scacci di perdone,
bello. E quindi è diventato, cioè adesso è il contrario, cioè adesso in realtà non riusciresti a scrivere una trattazione della fisica delle particelle elementari senza tener conto delle antiparticelle, quindi non solo elettroni, positroni, muoni, antimuoni e così via, tauoni, antitauoni, idem per i neutrini, ma anche per i quark e antiquark, per cui essenzialmente puoi avere antiprotone, che è un oggetto composto da tre antiquark, e puoi fare anche l'antiatomo, ossia un antiprotone negativo al centro e un positrone positivo, ovviamente, che gli orbita intorno. E quello, tra l'altro, è molto, molto interessante, perché si cerca di capire se cadano, però, sì, lo spoiler è sì, però se siano assorbiti o attratti o respinti dalla gravità, però sembra che cadano come la materia ordinaria.
Non solo, si cercano anche di capire se un antiatomo fatto da un antiprotone e un positrone si comporta esattamente, anche dal punto di vista elettromagnetico o atomico, propriamente parlando, come un atomo regolare fatto da un protone con un elettrone. Esatto. Che è quello che fanno appunto all'Antimatter Factory al CERN.
Sì, però tu mi dici quant'è questa antimateria che hanno prodotto? Perché se no è un nome ipercoatto, Antimatter Factory.
No, quant'è non lo so, però so che lì c'è il deceleratore di antiprotoni, dove poi hanno lo storage ring, dove poi mettono i positroni per cercare di creare gli antiatomi.
Gli antiatomi, che a quel punto sarebbe antimateria, sarebbe giusto come te, perché tra l'altro queste sono tutte antiparticelle, quindi se vuoi creare antimateria dovresti creare appunto antiatomi legati, quindi loro lo fanno proprio per vedere questa cosa qua, perché c'è un altro teorema che ancora regge, che è sacrosanto, e ne parleremo tra poco quando faremo gli acceleratori, che è il teorema CPT, cioè che essenzialmente tutte le particelle, se cambi il verso del tempo, cambi la parità e cambi la carica, la fisica deve essere assolutamente la stessa, pena la distruzione di tutto ciò che è noto, eccetera eccetera, salvo che poi se scopri che non è così devi generalizzare, e quindi 38 atomi, dice Flora, può essere, mi sembra un po' pochi 38 atomi, però sì,
non è che è proprio una cosa facile da fare, quindi
cioè lo fai perché poi il problema è, qui veniamo a no, che tu l'antimateria la puoi pure fare, ma poi dove la metti?
Dove la metti, esatto, perché il problema dell'antimateria è che quando una particella incontra la rispettiva antiparticella hai l'annichilazione. Quindi di nuovo l'antimateria si annichila con la materia e produce sostanzialmente fotoni. E in altri casi può produrre anche altre particelle, però prevalentemente fotoni, quindi energia allo stato puro, tra virgolette. E questa è una cosa altamente pericolosa, perché l'efficienza di conversione di massa in energia è il 100%. Il famoso E uguale MC quadro sta proprio tutto lì. Cioè, in questo caso particolare tutta l'energia di massa delle particelle se ne va in fotoni. E tanto, quindi sarebbe la bomba ideale, diciamo, no? dal punto di vista energetico.
Infatti, tanto per dare un'idea, se tu c'hai la chimica che ti dà 1, le reazioni nucleari ti danno 1 milione e le reazioni di materia antimateria ti danno dell'ordine di qualche miliardo. Quindi, perché appunto in un caso usi l'energia di legame dei nuclei, nell'altro caso distruggi completamente il nucleo. E quindi questo, Omar, non so se lo riconosci, ma insomma puoi immaginare di che si tratta.
Questo qua?
Beh, è uno dei tanti, di chi è che usa l'antimateria? Vabbè.
Beh, Star Trek.
Esatto, questo credo che sia da Voyager, l'ho preso. Ciao Emmanuel.
Se, questo... È un siluro fotonico?
No, è un contenitore, antimateria.
È un contenitore antimateria questo qui.
Sarà un termos che hanno preso al negozio sotto. Esatto. Lo spacciano per... gli hanno messo un LED, lo spacciano. Perché il problema è proprio questo, il problema è contenere e tenere l'antimateria e non devi toccare la materia, perché altrimenti si annichila.
L'unico modo che hai di farlo praticamente, diciamo, oggi sono campi magnetici e campi elettrici, quindi la tieni in stasi e sfrutti il fatto che è elettricamente carica per tenerla lontano dalle pareti di un qualsiasi contenitore.
Esatto, che è una cosa complicatissima che non si riesce a fare, appunto nell'antimatter factory cercano di far quello, però poi è complicato perché comunque avere anche un solo atomo, degli atomi liberi, è difficile tenerli. Però appunto è una... è lì che uno vede se c'è una violazione, perché l'altro problema essenziale, poi ritorniamo a Star Trek, è dove è finita l'antimateria.
Tu lo sai?
No, però io so, posso citare Sakharov e poi mi metto a posto la coscienza. Cioè il problema essenziale, esatto, è che tutte le leggi della fisica che noi conosciamo e che noi non vuol dire niente, che i teorici conoscono e che stanno bene, presuppongono appunto che una simmetria completa tra materia e antimateria nel CPT. Ci sono violazioni eccetera eccetera, però se tu inverti tempo, inverti varietà, ossia il verso, vado per pieno, e inverti la carica, devono essere assolutamente identiche, perché altrimenti violerebbe di tutto. Dopodiché,
non ti dà una completa simmetria tra materia e antimateria, però ti dice qualcosa comunque sulle leggi della fisica, che devono rimanere invarianti quando inverti tutte e tre queste quantità.
Se ne inverti due c'è una leggera violazione, ma è veramente veramente fondamentale e suggerisce qualcosa che non sappiamo che è, ma piccola. Esatto, e però il problema è che dov'è il mondo parallelo dell'antimateria, perché a livello microscopico ci deve essere simmetria completa tra materia e antimateria, però il nostro mondo, il nostro sistema solare, la nostra galassia, fatto salvo questo articolo che adesso andremo a parlare, e anche il nostro vicinato galattico sono fatti tutti di materia. Quindi la domanda è: dove è finita l'antimateria? Perché non c'è antimateria? Perché a livello macroscopico e universale c'è una violazione palese delle leggi della simmetria?
Beh, tutto nasce dal fatto che se prendiamo per assodata e buona la teoria del Big Bang, sappiamo che nei primissimi istanti dell'universo c'erano, ci dovevano essere entrambe rozzamente in egual misura, no? Quindi va da sé che quando l'universo si è espanso, diciamo naturalmente per effetto della pressione, sia poi per l'azione devastante e violenta dell'inflazione, non c'è nessun meccanismo fisico che separi spazialmente la materia dall'antimateria in tutti questi processi cosmologici. Quindi se c'è un pezzetto di materia a fianco a me, da quel che ne sappiamo della cosmologia moderna, ci deve essere anche un pezzetto grosso modo della stessa dimensione di antimateria. È chiaro che questo creerebbe un casino e non staremmo qui a parlarne, perché chiaramente non si potrebbe sviluppare la vita intelligente in un ambiente del genere.
No, perché avresti completa annichilazione, avresti solo gamma, solo fotoni. Invece
avresti un bagno di particelle, antiparticelle e fotoni in cui hai annichilazione, creazione in perpetuo equilibrio.
Una specie di LCL di Evangelion, no? Non proprio, insomma, non è che sarebbe così. Così lontano.
Il problema è che così non è, cioè se stiamo qui a parlarne è perché intorno a noi c'è esclusivamente solo materia, non ci sono tracce di antimateria da nessuna parte,
salvo i raggi cosmici, ma ci torneremo tra pochissimo. Ma proprio tracce minime, significative ma minime, però non ci sono tracce. E quindi Sakharov per primo. Allora, Sakharov è un altro genio sterminato, ci vorrebbero 8 live solo su questo. Tra le varie cose fu il creatore della bomba a fusione nucleare sovietica. Poi divenne scienziato dissidente e quindi poi fu messo agli arresti domiciliari, eccetera, eccetera, perché non poteva essere gulaghizzato perché era troppo geniale, eccetera, eccetera. Nel 67 scrisse questo articolo, appunto, violazione di invarianza CP, cioè di queste 2 su 3 leggi, asimmetria di carica e asimmetria dei barioni, ossia dei protoni, antiprotoni e così via nell'universo. Essenzialmente lui dice: guarda, il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria vuol dire che ci deve essere una violazione diretta del numero barionico, cioè un meccanismo per cui io produco più protoni che antiprotoni. Questa cosa non c'è proprio nessuna teoria, neanche nelle pippate migliori dei teorici, che riescono, cioè la possono scrivere, ma insomma non, a presupporre qualcosa di lontanamente descrivibile.
Sai qual è la cosa ironica però? Che il modello standard non è scritto che quella quantità deve essere conservata.
Che il numero barionico?
Numero barionico. Sì, vabbè, numero standard è conservata la differenza tra un numero barionico e un numero leptonico. Il numero barionico in sé potrebbe essere violato, ma non c'è nessun termine che lo fa. Poi, però, in linea di principio non è garantito che sia conservato.
Però,
nonostante non si riesce a trovare, a inventare un
il meccanismo, l'equazione, questo è qualcosa che sta ben oltre la dark matter. Cioè, secondo me, se non risolvi la dark matter, la dark energy, questo non lo vedi. In più deve avere questa violazione di 2 di queste 3 regole, che c'è, ma è una violazione dell'1 per mille, come se tu c'hai 1 euro e ti serve 1 milione di euro, perché è una violazione all'1 per mille e ti serve molto di più, e non si sa qual è il meccanismo di questa cosa qua. In più l'equilibrio non termico, questo si riesce a fare con quella che lui chiama l'inflazione, che è questa espansione rapidissima dell'universo. Quindi di queste 3 condizioni, una più o meno forse, una
non basta,
ma molto di meno, e l'altra proprio neanche nei sogni
non è stata osservata ancora minimamente, nel nessun tipo neanche sono fatti esperimenti anche molto sensibili a queste cose. Se mi ricordo, Super Camion Grande aveva una sensibilità aveva una buona sensibilità a violazioni del numero barionico, ma non ho visto assolutamente
era nulla. Nato per quello, se non ricordo male, Camion Grande era nato per vedere quello. Se non ricordo male, posso sbagliare. Se Alessio se la ricorda meglio, mandaci poi sto link, Alessio. Dopodiché, il punto qual è? Che poi uno perché sa questa cosa? Se tu avessi un dominio, una galassia di materia, una mezza galassia di materia, una mezza galassia di antimateria, al punto di confine avresti questi raggi gamma, questa luce di altissima energia, dove i due domini si toccano e si annichilano.
E non stiamo parlando di un paio di fotoncini ogni quarto d'ora, stiamo parlando di una quantità immensa di energia costantemente prodotta alla frontiera tra questi domini di materia e antimateria. Esatto. Quindi è una di quelle cose che se esistessero in una zona galatticamente vicina a noi, per così dire, l'avremmo vista, perché sarebbe veramente una quantità di luce immensa.
Quindi quello che si fa è che si mette un limite, dice, visto che non abbiamo trovato nulla alla Spaceballs quando passa
il effetti nel deserto.
di Disney non abbiamo trovato nulla, vuol dire che ci deve essere una separazione almeno sopra gli ammassi di galassie, cioè sopra i 10 megaparsec, cioè sopra i 10 milioni di parsec, sopra i 30 milioni di anni luce. E questi sono vari conti, varie misure, eccetera, eccetera. E questo ci fa venire al famoso articolo che poi ci ha fatto saltare la terra cava, Vepossino, che è questo qua, che in realtà dice il contrario di quello che è stato riportato, ovviamente, no? Dove sta l'articolo? Aspetta un attimo, lo devo trovare. Eccolo qua. Questo è l'articolo. Essenzialmente loro mettono un nuovo upper limit, cioè loro dicono: visto che noi abbiamo preso un rivelatore di raggi gamma che è Fermi Glast, visto che non abbiamo visto queste regioni, eccetera, eccetera, salvo queste 14 che c'è un leggero eccesso, quindi noi mettiamo un limite. Infatti, questo è l'articolo di commento: un limite sul eccolo qua. Analyzing gamma resource leads to an upper limit on how many antimatter stars could exist in the Milky Way. Cioè, visto che io non vedo niente, c'è un limite di che essenzialmente non ci sono stelle. Queste 14 candidati, gli autori stessi dicono: guardate, può essere tutto quasi, salvo che antistelle, perché comunque per come è fatta la galassia, eccetera, eccetera, può succedere di tutto, però non è difficile che ci siano antistelle nella nostra galassia. Salvo fatto, no, Valerio, che però
questo non è l'unico modo di cercare antistelle. Questo, esatto, è un modo possibile di cercare antistelle. Chiaramente, se vedi una quantità enorme di fotoni venire da un punto ben preciso della galassia, potresti pensare che c'è uno di questi, diciamo, di questi domini di antimateria, di queste zone fatte solamente di antimateria. E quindi, come immagini che ci sono i pianeti, i sistemi solari e le stelle fatti di materia, puoi benissimo immaginare che, no, esistano pari pari specchiati fatti di antimateria. E non è l'unico modo di cercarle, perché noi sappiamo come funziona il Sole all'interno. Noi sappiamo che sostanzialmente tra virgolette brucia protoni per produrre elio, e che alla fine della sua vita, quando una stella si spegne, diciamo, tutto questo materiale esausto nucleare viene sparpagliato per la galassia, di nuovo sempre parafrasando allegramente. Quindi possiamo ben immaginare che, se esiste un'antistella, si fa tutta la sua vita, i suoi bei miliardi di anni a bruciare antiprotoni, a produrre antielio, a un certo punto, se questa stella schioppa, inizia a emettere quel che rimane nella galassia, dovresti cominciare a vedere antielio o antinuclei più pesanti, come anticarbonio, antiazoto o antiossigeno. Quindi nuclei principalmente, per poterli vedere nella nostra galassia, perché devono essere accelerati ad energia.
Che gli antieli potrebbero essersi formati
ci stavo arrivando. Nel senso, i principali nuclei che verrebbero prodotti alla fine della vita di una stella sono principalmente elio, carbonio e ossigeno. Quindi ti aspetteresti da un'antistella di vedere antielio, anticarbonio e antiossigeno. E anticarbonio e antiossigeno sarebbero un segnale molto più forte della presenza di antistelle, perché se torniamo indietro appunto ai momenti del Big Bang, quando si sono cominciati a formare i primi nuclei di elio, quindi protoni e neutroni che insieme hanno cominciato a unirsi per formare i primi nuclei di elio, eravamo ancora in un periodo dell'universo in cui c'era anche una significativa quantità di antimateria, quindi devono essersi formati anche dei nuclei di antielio proprio all'inizio dell'universo, e quindi ci si aspetta che un po' di antielio cosiddetto primordiale sia ancora in giro nell'universo. Quindi vedere dei nuclei di antielio non sarebbe un segnale 100% dovuto ad antistelle, però non sarebbe neanche sarebbe neanche schifo, no?
Sarebbe comunque un signor risultato. Ma prima di venire a quello che avete osservato voi, volevo citare sempre l'altra domanda di Alessandro, che se l'antimateria senza annichilazione con la materia produce qualche radiazione caratteristica.
È caratteristica, sì, cioè diciamo, quando una particella si annichila con la sua antiparticella, il risultato più probabile è che vengano poi prodotti due fotoni, e per ragioni di simmetria questi due fotoni hanno tutte e due la stessa identica energia, pari alla massa della particella antiparticella che si sono scontrate. Quindi un tipico esempio che si usa anche nel mondo quotidiano, nella PET per esempio, è l'annichilazione tra un elettrone e un positrone, produce due fotoni entrambi con un'energia di 511 kiloelettronvolt,
che è la massa dell'elettrone.
Esatto, e molto ben precisi. E la PET si basa proprio su questo principio sostanzialmente, quindi li puoi identificare molto 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 bene, perché sai qual è l'energia che ti aspetti da questi fotoni prodotti da annichilazione. Quindi caratteristica nel senso che la puoi riconoscere benissimo, perché ha un'energia molto ben precisa che è data dalla massa delle particelle interagenti. Viceversa sono fotoni, quindi...
Sì, in realtà puoi produrre qualunque coppia di particella antiparticella volendo, basta che c'è abbastanza energia. Il problema è che la probabilità più alta è quella di fare appunto due fotoni. Magari prima di vedere i risultati vostri appunto degli antinuclei, sì, vediamo sì. un attimo Star Trek sì. Così da dove partiamo, Omar?
Ma diciamo che sostanzialmente tutto, se vuoi, uno dei basamenti di Star Trek, praticamente, su cui si basa tutto il resto di Star Trek, sostanzialmente è l'antimateria, Marco, perché è quella che rende possibile il viaggio curvatura, no?
Esatto.
Per cui, tra l'altro, poi è forte, perché nelle varie serie, nelle varie modalità di Star Trek, si vedono un po' la ricerca di qualcosa di alternativo all'antimateria, per cui diciamo superare anche il discorso della curvatura, ma tutto sommato sono tutti un po' sterili come risultati. Quello che è forte, Marco, che in effetti però tutto Star Trek è pervaso un po' dall'antimateria. Mi vengono in mente ogni tanto, quando vengono fuori come cause questi scontri con queste fantomatiche nebulose di materia oscura, oppure ogni sì, tanto
però quella la materia oscura non è antimateria, sono due cose avulse.
Quello che mi viene in mente invece, Marco, è invece un episodio della serie classica che esattamente dovrebbe essere il 27esimo della seconda stagione, che si intitolava L'Alternativa, The Alternative Factor, no? In cui per la trama era abbastanza interessante, perché sostanzialmente si ha che per pochissimi istanti l'universo, stando ai sensori, smette di esistere e ovviamente mandano l'Enterprise, perché si scopre che l'epicentro di questo fenomeno è un pianeta combinazione nei pressi dell'Enterprise, perché ovviamente non poteva essere altrimenti.
Come la signora Flash.
Esatto. sai che, Valerio, penso che ci sia gente che la voglia sfruttare commercialmente, la signora Fletcher.
È il miglior sicario sulla faccia della terra.
C'è, scusate, ai tempi c'era un collega che la voleva spedire nella maggior parte delle sedi dell'Agenzia delle Entrate, per cui praticamente...
Comunque, la battuta migliore è quella che ho visto, in cui la Angela Lansbury c'è una foto con lei e la regina Elisabetta, e lei gli chiede Simone Turchetti, tra l'altro il giornalista del TG2, dice: dov'era la notte che è morta Diana, signora?
Il classico esempio di una forza infinita che incontra un oggetto inamovibile,
che è la regina. Senti, qui mi chiedono il litio, dove lo metti, Omar?
Beh, il dilitio, fa praticamente da catalizzatore, anche se devo dire la verità, abbiamo visto che il dilitio, ahimè, dopo in Discovery, 900 anni nel futuro, me lo fa saltare. Per cui...
No, ma quello è apocrifo, perché appunto, Discovery
non esiste.
In Discovery fanno proprio un errore di continuity. Il dilitio sono questi cristalli che poi erano nella collana, eccetera, eccetera, è un catalizzatore, perché per motivi magico star trekkisti è un cristallo che in qualche maniera riesce a incanalare il flusso di antimateria e il flusso di materia per formare appunto energia, perché appunto non dimentichiamo che in Star Trek l'antimateria non è nient'altro che una forma compatta di energia, un po' come le macchine elettriche di Elon Musk, cioè è comodo creare questi contenitori di antimateria, così come è comodo avere una batteria, perché io sposto il problema della produzione di energia da un'altra parte, sui pianeti dove lo faccio, eccetera, eccetera, o nelle fabbriche di Elon Musk. Lo metti in questo contenitore qua e quindi c'è una quantità enorme di energia, salvo fatto che poi un terzo, un quarto degli episodi c'è quella famosa warp core breach, il campo magnetico che sta crollando. Forse c'è qua, aspetta, eccolo qua. Perché quindi antimatter confinement failure imminent, perché il dilithio che sta qua si legge poco, dilithium canisters, non riesco a leggerlo manco io, figuriamoci, offline. E essenzialmente questo è, cioè tu c'è un canale di materia che incontra un canale di antimateria, questa reazione può essere catalizzata dal cristallo, perché altrimenti il canale di antimateria potrebbe urtare qualunque parte. Questo cristallo di litio, per motivi virtuosi, riesce ad avere questa reazione, e tu con questa energia riesci ad avere tutta quell'energia negativa di cui avevamo parlato per creare il warp drive nella puntata che avevamo fatto con Gabriele Rizzo. Questo è il cristallo di litio e questo è il motore, cioè, o meglio, è la fonte di energia, però è solo una fonte compatta di energia, non c'è né più né meno. Quindi per quello poi in Discovery, quando stravolgono questa cosa, ma lì secondo me perché semplicemente non sapevano proprio di che stavano a parlare, perché è un'altra cosa, cioè voglio dire, è chiaro che se tu sei in un certo canon puoi pure inventarti l'esplosione di qualche cosa, del fallimento del contenitore, sì. Però deve essere il fallimento del contenitore magnetico.
Cioè, aveva una pretesa di avere dei fondamenti che si basano sulla realtà, cioè se tu hai l'antimateria confinata da qualche parte e quel coso che te la confina si rompe, sei nei guai amari, sì. Mentre no, cioè
no, ma lì è... Comunque, ritornando a quel famoso di cui parlavo sì. prima, apparente lì è forte, perché sostanzialmente cosa succede? È come se si aprisse una breccia, e lì esistono contemporaneamente praticamente un essere di materia e il suo gemello di antimateria, che scontrandosi potevano causare la fine del nostro universo. Non era male come episodio, tutto sommato, diciamo.
Sei muto.
Sì, mi sono mutato, scusa. Era un bel episodio, perché appunto c'erano questi che poi si continuano a combattere tra loro in questa zona negativa, sì. Eccetera, eccetera. Sì. In realtà tanto una persona...
Tanto tutti e due erano andati letteralmente fuori di testa, perché è una cosa che andava avanti nei secoli praticamente, perché loro, essendo in questa sorta di limbo fra i due, diciamo, fra l'universo di materia e l'universo di antimateria, li aveva fatti era il tempo, non esisteva, per cui erano secoli che andavano avanti questa
questa lotta. Loro devono continuare, perché uno magari era più pazzo e cattivo e l'altro era saggio, sapeva che stava succedendo e in qualche maniera dovevano restare confinati per evitare appunto che Flora dice che su Discovery, ma il problema non è comunque non c'è Andrea Bormanis come consulente scientifico che è su Orville, però secondo me il problema non è quello. Il problema è che non è che c'è il Flora, non è che c'è il consulente scientifico per il cristallo di litio, che non esiste. Il problema è di andare su come si chiama, su Memory Alpha, e andare a leggere che fa il cristallo di litio. Cioè,
comunque, per restare in tema, l'antimateria non la usavano solo per spingere le navi, per far muovere le navi,
anche,
no?
Per tirarle,
no, però il cervello di Data.
È il cervello
fatto?
Positronico,
il cervello positronico,
sì.
No?
Ma quello è Asimov, infatti, sì.
Omaggio ad Asimov, esatto, infatti. Però non mi ricordo lì a che gli servivano i positroni.
A niente, no, lui ha scritto che... No, l'ha detto, no, guarda, sta cosa è solo perché mi suona figo, perché non ha... cioè, no, però voglio dire, tanto di cappello, nel senso che è chiaro che non, perché appunto fare un cervello con i positroni sarebbe estremamente più complicato, eccetera, eccetera. Per cui appunto non avrebbe alcun senso per confinarlo, eccetera, eccetera. E poi, siccome poi i positroni sono identici agli elettroni, non vedo nessun motivo per farlo. Però di nuovo va bene così, appunto, uno di noi non è che
ci sta bene comunque.
Sì, cervello positronico, è vero, è forse una delle prime famose comparsate dell'antimateria nella fantascienza mainstream.
Beh, andavo a leggere che
adesso non sono un grande esperto, però ha fatto la sua prima comparsa nei romanzi di fantascienza sulla fine degli anni 40, l'antimateria, come prima possibile cosa interessante da
sì, spingere. Perché poi negli anni 32 Anderson, per cui appunto Immanuel dice che anche l'uomo bicentenario, sì, da quel punto di vista quello è un bel film, tra l'altro citano il cervello positrone, in qualche maniera rende bene l'idea del raccontino che poi era diventato romanzo L'uomo bicentenario, perché effettivamente poi anche la scelta di usare Robin Williams forse è stata molto,
sì, molto azzeccata.
Dopodiché c'era vabbè, quindi questa è l'antimateria, credo che anche in Naked Time era legata a qualcosa del genere, però c'è anche 2001 Nights, l'antimateria, questo infatti non so perché Cuni non l'ha ancora girato fuori. Non so se l'avete letto voi questo?
No, lo cito ogni tanto, Marco, ma non ho avuto il piacere di leggerlo come...
È molto, 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 molto bello, perché appunto è space opera, ripercorre un po' i primi passi dell'evoluzione dell'esplorazione dello spazio a partire dalla prima contrapposizione sovietica statunitense e poi va molto avanti. Però una di queste, cioè secondo me c'è la storia che per essere una storia d'amore più bella di fantascienza mai vista, con un buco nero. No, guardate, quella è... Andatela a recuperare, perché secondo me...
Cioè, aspetta, tra l'altro, l'amore col buco nero, cioè uno si innamora,
cioè,
di un
no,
buco nero?
Due, no, un umano e un'umana si innamorano...
Ho fatto in CEA, quindi anche...
Guarda che...
Valerio, ti sull'orizzonte degli eventi,
sì, della censura. Tra l'altro, infatti, buco nero era usato in maniera dispregiativa proprio per quello, così come Urano diceva, non esatto, potremmo mai chiamare Urano, Nettuno, Plutone, quindi il settimo pianeta, lo potremmo mica chiamare Urano. E nel famoso che alcuni dice nel primo volume. No, ma deve essere più avanti, perché deve essere comunque sia. No, ci sono due storie con l'antimateria. Allora, con la storia d'amore, certo, la prima. Allora, ho capito che dici. È questa qua, quando incontrano Lucifero, perché appunto in questo caso qui lo sfigato di turno sta per toccare questo frammento di antimateria e il botto lo vedono tipo tre sistemi stellari più in là. Però poi anche in Nemesis di Asimov, se non ricordo, il romanzo,
sì,
ipotizzava,
sì,
che quella stella fosse, vero?
Sì, sì,
fosse un'antistella. Per cui è chiaro che se ipoteticamente tu ti ritrovi un'antistella, un antipianeta, anche un solo antisasso di antimateria vicino al sistema solare, probabilmente hai risolto i problemi, sì, di energia, se riesci a prenderla appunto senza fare il botto, perché pure lì... non sarebbe per niente
no, perché i problemi sono grossi, no, perché comunque il Sole emette un vento di particelle costante e continuo verso l'esterno del sistema solare, quindi un antisole farebbe la stessa identica cosa, quindi avresti un vento costante di antiprotoni che ti viene incontro e non è proprio piacevole, quindi
che poi c'è il vento costante di antiprotoni, però sono pochissimi adesso, infatti ritorniamo ad AMS. Comunque appunto, se non l'avete letto, recuperate 2001 Nights, è stato pubblicato sulla Granata probabilmente eoni fa, quando molti di voi, no vabbè, che qui l'età media non è bassa, però non erano ancora nati, però poi è riuscito, merita decisamente, perché appunto è space opera classica, disegnata benissimo peraltro, e c'è questa qui storia con Lucifero che tra l'altro ricalca invece la vera mondezza. Dove sta la mondezza? Eccola la mondezza,
no.
Mamma mia, la mondezza che hanno fatto
in confronto Boris, no, in confronto a sta cosa qua,
Marco, pensavo che la copertina l'avessi messa storta, invece è proprio così, pensavo che l'avessi messa storta apposta,
no? Oh. No,
veramente, che mondezza, signori, ok,
dai, chi comincia a trasciare sta cosa?
Mamma mia.
In realtà quella forse è l'unica, cioè nel senso, la monnezza è l'unica parte che non riguarda l'antimateria, perché la premessa non è così assurda se la guardi anche dal punto di vista fantascientifico. Hanno prodotto, al CERN si produce antimateria, per quanto poca sia, in questa antimatter factory si cerca di rallentare antiparticelle e combinarle in antiatomi, e non credo proprio che vengano messe in qualche container, ancora non c'è la tecnologia.
Ma sono...
Però, rispetto alla radiazione che tira fuori l'HC, quella è meno di niente.
Se così fosse, non è che mi stupirei se qualcuno gli venisse in mente di andarla a rubare e andarla a vendere al talebano di turno per farci la bomba. Questa è la cosa che meno mi dà fastidio di Angeli e Demoni, è tutto il resto che è
chiaramente... Allora, tralasciando che Roma non l'ha vista manco su tutto città, l'ha vista appunto dopo essere fumato i funghetti di Discord, perché la descrizione di Roma è tutta sbagliata, però a me la descrizione del CERN riesce a essere più coatta di quanto sono coatti al CERN, che è tutto dire, tu
ci sei stato
per anni, no? Però la descrizione che dà è veramente ridicola, è un Big Bang Theory cringe 1.0, veramente completamente irrealistica.
Sì, però a me dura 10 pagine.
Sì,
ma neanche, però, è cortissima.
Sì, ho capito, ma se ti faccio 10 pagine
sulla bilancia, se la pesi sulla bilancia il fatto che tutto il libro
parla quello di che quello cade nel Tevere senza essere mangiato dalle pantecane mutanti
e senza trovarsi con i superpoteri come
esatto. Affoga nella fontana dei quattro fiumi in Piazza d'Amore, comunque sempre in restauro, e quando esatto. Dunque non fosse restaurata c'è tanto così d'acqua perché è fatta per essere con poca acqua. Però no, scherzi a parte, la cosa che io trovavo estremamente fastidiosa era che loro, cioè Angeli e Demoni si riferisce nella analogia, una parola forte per Dan Brown, nel fatto che appunto materia e antimateria, e c'era questo prete, io manco mi ricordo, che lavorava al CERN eccetera eccetera, questo potrebbe essere anche realistico, però loro si stupivano che con LHC o LEP, quello che era, dice no perché noi producendo energia abbiamo trovato negli anni 80 questa cosa che usciva fuori, che non c'era solo la materia normale ma usciva fuori pure l'antimateria, che è un anacronismo, è come dire che tu dici no perché io bruciando la benzina ho visto che esce una fiamma, e tu fai un romanzo che negli anni 80 che dice che bruciando la benzina abbiamo scoperto questa cosa che esce la fiamma, che è proprio una cosa strana, cioè, completamente, cioè sbagliato appunto di 70 anni.
Non l'ho ascoltato completamente, ma dice che l'hanno scoperta negli anni 80 l'antimateria?
Sì, perché praticamente la cosa, premesso che ho cercato di rimuoverlo con lo stesso processo che ha fatto fuori Indiana Jones 4 su Guerre Stellari eccetera eccetera, però quel poco che è rimasto era che praticamente si erano sconvolti le alte schiere della Chiesa, perché appunto io l'altra cosa che critico molto è che è anticlericale in maniera becera, tra l'altro, perché se uno dovesse criticare potrebbe, ma non questo in maniera becera, ma più quell'altro, e si erano sconvolti che dalla materia ordinaria uscisse anche questa antimateria, così come appunto come Lucifero, perché in realtà in 2001 Nights c'era anche lì la descrizione della Chiesa di questo Lucifero, di una frangia ortanzista eccetera eccetera, ma fatta meglio, e invece qui era estremamente becera, e soprattutto c'era il fatto che questi fisici del CERN che andavano in giro con la GUT, credete, uno fa le magliette della GUT eccetera eccetera, si stupiva che uscisse fuori antimateria dalla collisione di due fasci che erano già nascevano i due fasci di materia antimateria, perché andremo a Tushek, perché appunto devi fare la collisione materia antimateria, l'EP e quell'altro erano LHC, sono fatti per questo. LHC vabbè è un po' diverso, ma insomma
L'EP era il trono positrone, infatti.
Comunque, questo è. Tra l'altro, poi il CERN ha dovuto fare una pagina dicendo che non c'aveva l'aereo suborbitale. Perché la cosa più interessante. infatti, Tiera dice: io il film non l'ho visto. Di quel film ricordo il cardinale Camerlengo, pilota dell'elicottero, il paracadutista che si lancia su Piazza San Pietro.
Beh,
no, ma Marco mi dice che devo stare calmo. Sì.
No, ma in effetti Tiera ha detto una cosa, ne abbiamo parlato poco prima nella diretta con Marco, no? Che ci sono questi personaggi qui, no? Lì per esempio, senza far spoiler, in Godzilla contro Kong c'è questo scienziato, tra l'altro, che di botto diventa un pilota peggio che Maverick in Top Gun, praticamente, cioè facendo di quelle robe, vabbè.
Ma magari,
eccolo
qua. Mi è già tanto che sono andato in bicicletta.
Racconta Salora, dovevate vedere le facce di alcuni attori americani quando gli abbiamo fatto vedere la fontana di Piazza Nome in cui affoga il tizio. No, guardate, questo tra l'altro lì andrebbe studiata e fatta una puntata, se ce ne fregasse qualcosa, su come questo individuo è riuscito a vendere i libri, perché il primo, che era Codice Zero, è un fallimento completo. Questo, che era il secondo, perché questo anticipa il Codice Da Vinci. Fallimento completo, Codice Da Vinci pronto a uscire in milioni di copie, una cosa proprio mai vista. Tra l'altro, non dimentichiamo il Codice Da Vinci, in cui c'è
una, uno scoppiazzamento il codice da Vinci.
No, ma a parte che sta in mezza paginetta di Umberto Eco del pendolo di Foucault, proprio tutto quello lo mette lui in mezza paginetta. Infatti quando gli hanno proposto a Eco un incontro con Dan Brown, credo che sta ancora a ridere. Dopodiché, dopodiché il punto qual è? Che tra le varie cose, Langdon, eccetera, eccetera, Jedi del ventesimo livello che risolve enigmi, quell'altra, la figlia di tutto, eccetera, eccetera, che addestrata dal nonno risolve enigmi, siano davanti la scrittura di Leonardo che è scritta a speculare e dicono: oddio, e sta cosa qua che è? Non lo so che è sta cosa qua. Non lo ricordate, cioè, voglio dire, questa cosa io non riesco a risolverlo. Che se tu lo fai vedere a qualunque San Pietrino che sta in qualunque sasso della fontana, appunto, dei quattro fiumi,
elfico.
Non so se sapete il codice da Vinci, secondo l'edizione americana, gli errori corretti da Riccardo Vanna. Non so se gli hanno corretto anche questo, perché quello era un major plot point. Il fatto è quello scrive a speculare e questi non sapevano leggere. E poi dice Gianluigi: ricordate che se il consulente di storia dell'arte di Dan Brown è la moglie, esperta di storia della musica, probabilmente il suo consulente scientifico vende di mani letto. Comunque, vabbè, tra l'altro poi Dan Brown diceva: no, ma io ci metto tanto a scrivere libri perché devo fare ricerche bibliografiche. Poi a Roma si dice: ma te posso toccare? Comunque, questa è l'antimateria più famosa mainstream. Purtroppo questa è, no, dopo Star Trek in realtà è più... Ma veniamo all'antimateria, l'unico pezzo di antimateria che è stato visto, che dite che è stato visto?
Beh, no, aspetta, in realtà antimateria, vabbè, naturale.
Antinuclei,
Sì, no, no, perché in realtà a produrre si produce, si producono si fanno gli antiatomi al CERN, ma se vuoi anche ALHC, l'esperimento Alice ha ricreato nelle collisioni di nuclei pesanti anche antinuclei di elio, questi sono stati prodotti in collisioni, quindi non è cose naturali, nel senso che c'è voluto l'intervento dell'uomo per produrli, però sono stati visti, osservati, ed è una conferma del fatto che l'antimateria si comporta come la materia, quindi così come i protoni e i neutroni si uniscono in nuclei di elio, quando tu metti insieme antiprotoni e antineutroni, questi fanno la stessa cosa. Però il punto è che l'antimateria, torniamo all'inizio del discorso, era stata scoperta nei raggi cosmici perché ce ne sono delle tracce. Oddio, in realtà non è questo il motivo, però anche nei raggi cosmici ci sono delle tracce minuscole di antimateria. Bello, mi piace, bello questo plot, chi l'ha fatto?
Chi l'ha copiato? L'hanno copiato tutti. Allora, questo qui è il plot, abbiate pazienza un secondo, questo qui è il plot di quanti raggi cosmici ci sono. Essenzialmente sull'Y c'è la quantità, un numero alto e tanti raggi cosmici, un numero basso pochi raggi cosmici, ognuno di questi è 10 volte meno, perché questa è l'energia. Quindi andiamo dall'energia, qui è più o meno pari alla massa del protone, 10 volte la massa del protone, 100 volte, 1000 volte la massa del protone.
Mi sa che non si vede il puntatore mouse.
Ah, perché indico lo schermo sbagliato, abbiate pazienza. Quindi un protone, 10 protoni, 100 protoni, 1000 protoni, e questo è il flusso, appunto. Qui questo flusso qua è quello dei raggi cosmici nelle eruzioni solari o nelle fasce di Marana, fondamentalmente qui muori. Se stai nello spazio, quando arriva questa cosa qua, stai andando su Marte, stai facendo cose fuori dell'atmosfera terrestre, sei morto. Questa non tanto, un po', però insomma, grosso modo. Questo è il flusso di raggi cosmici galattici, quindi essenzialmente questi sono i protoni, che è la quantità più abbondante, e un decimo dei protoni sono gli eli.
Dopodiché fanno quasi la stragrande maggioranza di tutti i raggi cosmici.
Esatto, esatto. Infatti Alessio dice: occhio al ginocchio, e anche voi state attenti
al cambio
sta molto molto più a destra, sì. Però occhio al cambiamento di indice spettrale, potrebbe essere capito da qualcuno di questi che sta qua. Dopodiché gli antiprotoni stanno
basso,
qua,
eccolo
qua, vedete, ci sono 10, 100, 1000, 10.000 grosso modo come flusso di antiprotoni, perché sono appunto particelle secondarie, e poi qui c'è il flusso di positroni, vedete che sono essenzialmente...
È un po' difficile da vedere,
Però i positroni sono un decimo degli elettroni in realtà, questi sono abbastanza di più in rapporto ad antiparticelle. Ah no, scusate, eccoli qua, questi sono gli entrati di antiprotoni intrappolati, perché ci sono anche gli antiprotoni nelle fasce di Van Allen, tra l'altro. Ci sono antiprotoni in piccolissime quantità, infatti c'è un tizio che dice: se uno raccogliesse non tanto quelli nelle fasce di radiazione della Terra, che sono pochi, l'abbiamo visto anche questi con Pamela, ma eccoli qua. Questo qui è il numero di antiprotoni, sono 26, gli abbiamo dato un nome a ciascuno di questi, come le galline, sono molti di più come flusso di quelli galattici, però sono limitati in una regione estremamente ristretta dello spazio, cioè intorno alle fasce di radiazione. E però se uno andasse a prendere quelli vicino a Giove, avresti microgrammi di antimateria, potresti, che si riforma continuamente, e potresti utilizzarla appunto come fonte di energia. Il fatto è che è troppo poco. Se andare su Giove a fare sta cosa, hai risolto.
Sì, è più l'energia che ci metti per andare su Giove e fa
sì, tutti i problemi energetici. Ciò detto,
una delle grosse questioni fondamentali è se oltre a positroni e antiprotoni ci sono tracce di antimateria, diciamo, più complessa, sotto forma di antinuclei. Quindi la prima cosa che è più facile, perché queste sono tutte particelle secondarie, come accennava Marco, quindi non è che vengono immesse nella galassia da processi astrofisici come esplosioni di stelle, appunto, perché nella nostra galassia non ci sono antistelle. E queste particelle vengono create nel momento in cui un raggio cosmico cosiddetto primario, che quindi viene immesso nella galassia da queste grosse esplosioni astrofisiche, nel suo viaggiare all'interno della galassia, che ci sta a qualche milione di anni, si scontra con un altro nucleo del cosiddetto mezzo interstellare, che è un gas molto 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 rarefatto, ma comunque nella galassia non c'è il vuoto assoluto. Quando questo succede c'è una probabilità piccola ma non trascurabile che si creino altre particelle dal risultato di questa interazione. Alcune di queste possono essere particelle di, possono produrre la produzione di antimateria, possono portare alla produzione di antimateria. Le due particelle di antimateria più facili da produrre sono, in ordine, i positroni e gli antiprotoni. Se uno riuscisse ad essere tanto fortunato da produrre un protone ed un antineutrone, e questi non sono, nel momento in cui vengono prodotti, non sono abbastanza energetici che se ne vanno ognuno per i fatti loro, ma restano abbastanza vicini da unirsi, puoi avere la possibilità di produrre un nucleo di antideuterio, quindi che è un isotopo dell'idrogeno sostanzialmente, quindi un protone e un neutrone che formano un nucleo. Se questa cosa la fai un'altra volta, sei doppiamente, non doppiamente, sei fortunato al quadrato, puoi produrre anche un antinucleo di elio 4, e a metà strada, a livello di fortuna, puoi fare anche un antielio 3, volendo, con due antiprotoni ed un antineutrone. Il problema è che questi diventano processi incredibilmente rari, anche tenendo conto della quantità enorme ed immensa di raggi cosmici che c'è nella galassia. Quindi, a tutt'oggi, per esempio, di antideuteri non se n'è visto neanche uno. Non perché non siano stati cercati, ma proprio perché, insomma,
perché non si sono visti. È come l'etralina, se non c'è, e un c'è.
Però c'è stata una notizia da parte dell'esperimento per cui lavoro, AMS-02, che sono state viste delle particelle che sembrano essere dei nuclei di antielio. E tutto da prendere col condizionale, perché chiaramente quando vai alla ricerca di fenomeni così incredibilmente rari, una qualsiasi incomprensione che tu puoi avere, per quanto minuscola, per quanto insignificante, di come funziona il tuo rivelatore, potresti prenderla per potrebbe portarti a vedere, prendere lucciole per lanterne, sostanzialmente. Se non sei una parte su un milione sicuro che capisci come funziona il tuo rivelatore, non sei in grado di escludere che una volta su un milione non succeda una cosa particolare che tu non
fa una cosa buffa, sapevi. No?
Fa una cosa buffa, esatto. Chiamiamolo malfunzionamento, anche se non è proprio.
No, è più un funzionamento che le tue simulazioni non ti hanno descritto, perché è più questo. Poi uno fa simulazione al calcolatore in cui simuli il rivelatore a livello proprio dettagliatissimo, proprio per tener conto di tutte queste cose. Però prima di dire ho visto sta cosa, devi essere sicuro che non c'è un fenomeno di cui non hai tenuto conto, e che non hai tenuto conto mai, perché è talmente raro che
che richiederebbe una descrizione del tuo detector talmente precisa che non sei neanche in grado di ottenerla. Esatto. In alcuni casi.
Esatto.
È tutto qua.
Sì, comunque, se voi aveste visto veramente questi nuclei di antielio, sarebbe una
notizia molto importante, perché intanto sarebbe il primo esempio di antinucleo visto nei raggi cosmici. Paradossalmente, questi sono stati visti, se fossero, diciamo, se venisse confermata poi fino alla fine, questi sono veramente nuclei di antielio, sono stati visti prima questi dell'antideuterio, nonostante l'antideuterio è molto più facile da produrre nei raggi cosmici. questo sembra strano, in realtà non lo è, perché i nuclei antielio hanno carica 2, carica elettrica due volte la carica del protone, quindi in realtà sono molto più facili da isolare e da riconoscere, proprio perché hanno una carica elettrica più alta. L'antideuterio ha la stessa carica elettrica degli antiprotoni, perché c'ha carica meno 1 pure lui, e quindi paradossalmente gli antiprotoni sappiamo che ce ne sono nei raggi cosmici, sono pochi ma ci sono, e quindi diventa più difficile riconoscere, trovare un antideuterio in mezzo agli antiprotoni, che non vedere un antielio in mezzo a nulla, perché non c'è nient'altro che tu puoi scambiare per sbaglio con un antielio.
Comunque qui arriva la carrambata. Alessio aveva Adriani come professore che sta in Pamela, eccetera eccetera, ragazzi, non ci posso credere. Dopodiché però tutto questo uno lo fa perché in realtà sarebbe una segnatura di un incremento di positroni o di antiprotoni, potrebbe essere legata anche all'annichilazione di materia oscura, che, come diceva anche Alessandro prima, se è l'antiparticella di se stessa, le rare volte che incontra un'altra particella di materia oscura si può annichilare e produrre tutta una serie di secondari che tu non vedi, salvo questi qui che sono appunto un flusso noto. Con Pamela noi abbiamo visto un aumento di positroni che essenzialmente è questo qui, cioè in funzione dell'energia vedevi sempre più positroni. Il risultatone pubblicato su Nature, citato da 50 volte, pacche sulle spalle, come se quella sì, la forma di energia, la pacca sulla spalla, ci va avanti la Tesla per 10 anni. E il problema è che non si vedeva lo stesso incremento negli antiprotoni, perché tu dovresti vederlo anche negli antiprotoni, quindi presumibilmente, eccolo qua, sono prodotti nelle pulsar, queste stelle di neutroni ruotanti.
Sì, esatto, questo è l'altro motivo per cui è così interessante e importante andare a studiare l'antimateria nei raggi cosmici, non solo perché se trovi gli antinuclei hai visto le antistelle, tra virgolette, ma anche perché l'antimateria nei raggi cosmici è talmente poca che se c'è qualcosa di nuovo che la produce, che tu nella tua teoria fisica non hai ancora previsto, è molto più facile che vedi un eccesso su una cosa che normalmente è poca, che non che vedi un eccesso di una particella su un miliardo che ce n'hai comunque normalmente a giro per la galassia. Non so se si capisce il concetto.
Quindi dice che è ancora da confermare la notizia del mezzo. Sì, non è stato fatto l'articolo.
Sì, no. È ancora da confermare su varie misure, cioè nel senso è ancora da confermare perché la collaborazione stessa, cioè non siamo ancora pronti ad affermare di aver visto veramente l'antielio, perché non abbiamo ancora il livello di certezza che vogliamo, minimo di certezza che
ci non fa la figura di merda, che nessuno la vuole fare. Ricordiamo i neutrini non vostri, superluminali, voi non c'entra niente.
Per dire, sì, esatto, cioè, c'è un minimo di livello di certezza che è necessario prima di poter dire che hai veramente visto qualcosa che è significativo. Quindi non siamo ancora a quel livello di certezza. Primo modo in cui, diciamo, questa cosa è ancora da confermare. Secondo modo in cui questa cosa è ancora da confermare, se la vede un esperimento solo, non sei ancora...
No, ma quello è un bonus, tesoro caro, perché tu spari la cosa, poi articolone, lo so, eccetera, eccetera.
Però rimane un problema, se l'ha vista una rondina non fa primavera, no?
Intanto io l'ho vista prima per cui... e poi vediamo. Nel senso che poi ci sono tutta una serie di dinamiche, ma non queste in questo caso qua, intendiamoci. Molto poco fisica e molto più di combattimento all'arma bianca,
sociali, sociologiche.
E quindi no, c'è da dire, appunto, vi ricordate quando forse ne abbiamo parlato più volte su Scientificast, il risultato di G-2, quindi andatevi a prendere la puntata in cui ne abbiamo parlato io e Andrea Bersani e la puntata in cui intervistavo tra l'altro Alessandra Luca, che non so se era dell'età tua, no, forse un po' più giovane di te, che lavora, ti manca, no? E allora è più giovane di te. Che lavora a G-2, essenzialmente tu hai fatto questa misura, hai ottenuto questo risultato eccezionale, però se non hai abbastanza statistica per avere una certezza che il risultato sia eccezionale come dici, non si può parlare di scoperta. Anche qui, appunto, se hai un solo candidato è un po' difficile essere su uno o due, non so quanti eventi candidati.
Uno all'anno, no, sono di più, sono tipo una manciata adesso.
Uno all'anno, allora saranno una decina.
La media è circa uno all'anno.
Quindi è chiaro che deve essere un segnale abbastanza pulito da poter consentire poi di evitare. Poi non, intendiamoci, poi non, se uno fa l'errore non c'è niente di grave, perché uno poi non è che va a fare gli annunci alla Fleischmann e Pons, che pure erano in buona fede, non erano in mala fede. Cioè uno dice vabbè, e poi uno l'articolo dice viene smentito e lo ritira. Però è chiaro che, come con i primi superluminali, in cui dovremmo invitare Giuliana, che stava nell'esperimento all'epoca, tu fai la grande annunciazione, che poi tra l'altro gli era stata forzata la mano, eccetera, eccetera.
Poi la della collaborazione non lo firmò neanche l'articolo.
Esatto. Ma poi fu solo un preprint, non fu pubblicato.
Sì, non lo mandava da nessuna parte.
Quindi, no, ma per cui è tutto giusto. Poi, di nuovo, poi uno non è che lo fa con cattiveria. La cattiveria ce l'hai più quando tu dici: ma aspetta il risultato che sta là, maneggio i dati perché io so che il segnale deve stare lì.
Esatto, questo non si fa.
No, quello si è fatto un sacco di volte.
No, diciamo, quello che volevo dire io è che il singolo esperimento è chiaro. Fa tutto quello che può per essere sicuro di non sbagliare e di tener conto di tutti gli effetti cosiddetti sistematici che ci possono essere all'interno della misura. Però la certezza, il sospiro di sollievo, se diciamo, la comunità scientifica lo tira quando ci sono due esperimenti che vedono la stessa cosa. Mettiamola così, no?
Sì. Altrimenti si parla di tensione tra i dati, no?
Anche per tornare al discorso del G-2, quello che è stato misurato poco fa al Fermilab non era la prima volta che si è vista, è stata la seconda, per questo che è così importante,
terza,
no?
Perché
è
già... quello.
Sì, ok, però prima, diciamo, il VNR era stato il primo che l'aveva visto con questo livello tale di tensione con la teoria, no? E per questo era tanto importante fare un altro esperimento che andasse a vedere la stessa cosa, perché finché uno solo non puoi mai escludere la possibilità che ci sia un errore non previsto o qualcosa che non era stato tenuto in considerazione, o succedono queste cose, eh. Di nuovo torniamo al discorso dei neutrini superluminali, in cui c'era un cavetto collegato in una maniera che non dovesse e che ha potuto tutto sto casino. Queste cose succedono, purtroppo.
Sì, ma infatti, perché poi il problema è sempre questo: quando tu ti trovi davanti a un risultato imprevisto, inaspettato, che di solito è legato alla grande scoperta, è una grande scoperta o hai toppato semplicemente la misura? Nello spazio delle fasi della sfiga hai toppato la misura.
Murphy ti direbbe che hai toppato la misura.
Però non è detto, e spesso invece il segnale c'è, e queste sono state così che sono state fatte le grandi scoperte, spesso anche la lezione cosmica di fondo, no? Quello era rumore, salvo che poi invece era la misura.
Una cosa importantissima, sì.
L'oscillazione del neutrino è lo stesso, anche lì si potrebbero raccontare in picce e imbrogli, perché lo vedevano anche in Italia, gli hanno detto no, quello non è il segnale. Però, vabbè, e quindi è chiaro che il passo tra la figura del cavolo, Stecco, diciamola così, e il Nobel è spesso è proprio...
Sì, a priori sì, la linea è veramente sottile, nel senso sì, assolutamente, per questo che ci va, non con i piedi di piombo, di più...
Vabbè, ci ho detto, prima di chiudere, però volevo ritornare a Star Trek e alla vera collisione materia-antimateria che si è fatta qua. Io l'avevamo citato anche la settimana scorsa nella live con Catalina. Questo... Adone? Beh, dai, quasi.
No, aspetta, o è Ada? Ada.
È Ada, eh. È grande così. questa è Ada, questa è Adone. No, questo è Bruno Tucci, questa è Adone.
Giusto.
E poi Daphne. L'edificio è lo stesso di Frascati, come abbiamo detto tante volte, andatelo a vedere appena riaprono Baracca e Burattini, perché ADA è un acceleratore di particelle grande più o meno così, ideato da Bruno Tuschek, genio assoluto della fisica, appunto perseguitato dai nazisti, lasciato per morto, venuto in Italia a lavorare, e lui disse: io posso fare un acceleratore di particelle in cui in un verso girano i positroni, nell'altro verso girano gli elettroni, proprio per il teorema CPT. Anzi, addirittura narra la leggenda che gli dissero: sì, ma tu devi fare i calcoli per dimostrare che questa cosa che tu dici si può fare, eccetera, eccetera. E lui, sprezzante, dice: non ho bisogno di fare assolutamente niente, mi basta il teorema CPT, cioè il fatto che le orbite e tutto è esattamente lo stesso, però speculare in verso opposto. E la prima collisione materia-antimateria, quindi se vuoi l'albore di quello che chissà se un giorno sarà, e comunque già è nella fantascienza la fonte di energia delle varie Enterprise, è questo oggetto qui, che adesso sta all'entrata di Frascati,
e fu il proof of concept, cioè mostrarono, in realtà lo dovettero portare ai LAL, ai laboratori di Parigi, dove avevano un iniettore di particelle, per, appunto, perché poi questo era nelle domande di Telegram, no? Tu inietti le particelle, queste girano, non è che fanno un giro, fanno milioni di giri e non è che si scontrano sempre, il 99,9% delle volte non si scontrano mai, è solo una volta ogni tanto, che comunque milioni di volte, perché hai miliardi di particelle che producono i vari secondari.
Sì, quindi... hai particelle subatomiche ma collimate all'interno di, non so, su una superficie lì che sarà un millimetro. Quindi veramente quando si passano, sì, a seconda di quando, com'è l'ottica e tutto quanto, quindi sì, è vero che un centimetro è poco, ma queste le particelle sono punti, tra virgolette, puntiformi, quindi prima che si beccano una con l'altra ci passano sbagliate
rotazioni. Ogni tanto lo fanno e poi li studi, appunto. Questo è Tushek, che tra l'altro faceva anche tutta una serie, perché questi fisici fanno questo qui per fare il prodotto vettoriale, perché di solito... dunque,
la regola della mano destra,
la mano destra, il vettore di solito è la velocità campo magnetico e la forza a cui sono soggette le particelle, che quindi deviano in una parte o dall'altra
e si fa la terna di assi, esatto, con le mani, esatto. C'era anche una, ti ricordi il vecchio meme con il Berlusconi quando faceva 1, 2, 3, ce n'era uno che diceva appunto campo magnetico, velocità, forza,
questa che si girava, dopodiché appunto hanno fatto Adone, hanno fatto adesso Daphne, che ancora prende dati e funziona proprio sul principio di collisione elettroni e positroni, soprattutto poi hanno fatto LEP e LHC, cioè una volta anche qui
tu e fermi in mezzo,
il tevatron essenzialmente collisione di SLA, dovevano fare anche, come si chiama quello che poi hanno SSC era l'acceleratore di particelle,
degli anni 60, appunto,
era, no, che anni 60 doveva essere con il competitore di LHC,
anni 80, hai ragione, scusami,
è sempre antica
il progetto nasceva comunque da molto prima, per carità, sì. Però doveva essere questo acceleratore con diametro centinaia di chilometri, se non ricordo male, una cosa veramente che non stava né in cielo né in terra.
No, no, ma hanno cominciato a scavare, abbiamo dato un sacco di soldi, poi come tutte le cose americane, poi
l'hanno tagliate senza...
Belle chiuso senza... con Leonardo, no? Come tu dici benissimo, belle chiuso con Leonardo. E hanno buttato tutto. E quindi poi gli americani sono andati all'LHC e si sono... eccolo qua, Super Collider, dice Enrico, ucciso da Clinton. Sì. Però da come raccontavano sprecavano soldi su soldi su soldi, le leggende raccontano che se si rompevano le fotocopiatrici facevano prima a ricomprarle che a ripararle, perché appunto c'erano talmente tanti soldi che... Però racconta anche le leggende più tristi di gente che aveva posizioni permanenti all'università X, è andata a lavorare a SSC in una posizione più importante, terminato tutto SSC, licenziare tutti, perché lì non è... Ciao. Che poi non è che ti guardano. Come si scherzava nel fuori onda con Valerio, che sia io che lui, eccetera, eccetera, noi domani potremmo... Ma penso pure se ammazzi la gente non ti possono licenziare.
Domani?
Vuoi andare a ammazzare la gente già stasera?
No, pensavo dicessimo che...
Leggere il giornale.
Se metti i piedi sulla scrivania, sì, esatto.
Leggere il giornale o suonare la chitarra, come tu metti sempre in bella lista lì. Stanis deve fare un'azione fisica, fagli prendere a Valerio la chitarra.
C'è un gesto, vorrebbe mangiare uno snack.
Omar, torniamo a Star Trek, dai. Facciamo. Abbiamo tralasciato la fantascienza vera.
Che ci stiamo dimenticando?
Perché dei cristalli di Dio ne abbiamo parlato. Dell'affatto della materia e antimateria ne abbiamo parlato, ecco, spesso si abusava della materia oscura, come dicevi tu prima.
No, ma c'erano stati anche un paio di episodi dove si parlava di qualcosa di antimateria in maniera molto generica, come causa di
plot.
Sì, come diciamo causa scatenante di qualche malfunzionamento che ovviamente da poi dava il via alla puntata.
Sì, diciamo che era stato utilizzato come plot device, come dicono appunto gli inglesi, più volte. Però c'è da dire che è interessante come già negli anni 60
tutto sommato la descrizione del, appunto, del funzionamento, questo vabbè è TNG Next Generation, però credo almeno sembrerebbe di
sì. Un Okudagram,
già negli anni 60, tra l'altro è tutto molto dettagliato, soprattutto se prendete Mr. Scott's Guide to the Enterprise e poi quell'altro di TNG. Ciao Stefano. Sì, il problema dell'ultima puntata di TNG non era questo. Il problema dell'ultima puntata di TNG è che c'era un'anomalia temporale, tra l'altro anche lì secondo me sbagliavano All Good Things, no? Sì. A quella ti riferisci, Flora, no? E David dice che in Halo le astronavi possono essere dotate di cannoni antimateria. Anche questo è molto figo, però a quel punto se devo bombardare un pianeta ti tiro i sassi come facevano in Babylon 5, cioè ti bombardo con gli asteroidi. Se devo colpirti, sì, però a quel punto forse posso anche spararti con laser. Però il cannone antimateria, forse a parità di densità di energia, è più potente. Però ti devo sparare un flusso di particelle molto. Perché appunto il punto è qual è? Che le quantità di energia coinvolte in LHC, eccetera, eccetera, di acceleratori sono piccolissime. E quindi poi se tu prendessi questa antimateria e facessi la bomba al Dan Brown, ti scoppia manco un raudo, un zolfarello. No?
Una micetta.
Eh sì, queste quantità qua sono quantità immense. Cioè appunto se tu hai grammi o anche grammi direi o chilogrammi di antimateria, credo che un chilogrammo di antimateria potrebbe distruggerti tranquillamente un pianeta. Pasta antipasto.
Sembra ragionevole.
Sì, lei dice All Good Things. No, in All Good Things com'era, Omar? Si creava questa anomalia su tre linee temporali.
Sono tre linee temporali che dopo praticamente si mettono insieme le tre Enterprise per ricucirla praticamente e sostanzialmente si ritorna alla giusta linea chiudendola. Esatto, ma non era male come
episodio. Beh, forse uno dei migliori episodi,
Finale di stagione, poi uno dei migliori finali.
No, di finale di serie. Quello sì. È finale di serie. All Good Things era l'ultima puntata dei sette stagioni di Star Trek. Tra l'altro, uscì quasi poco prima, ovviamente, del primo film che era Generazioni, che insomma non è che fosse proprio. Yesterday's Enterprise. In Yesterday's Enterprise, che è l'altro grande episodio, scritto tra l'altro da Eric Stilwell, che verrà spesso, giusto Flora, alla DeepCon, che poi è l'Eurocon di quest'anno, che scrisse appunto da giovanissimo, tra l'altro, uno dei migliori script, che era l'Enterprise C. Lì c'era un'anomalia, che non mi ricordo perché si crea questa anomalia spazio-temporale, però appunto c'era questo mondo alternativo in cui com'era i Klingon
praticamente c'era il fatto che in teoria l'Enterprise c'era una che rispondeva a un disastro
richiesta di soccorso dei Klingon che erano attaccati dai Romulani.
E per cui cosa succede il fatto che prendono le mazzate, però apparentemente i Klingon si accorgono che si poteva avere si poteva parlare con la Federazione, solamente che lì sostanzialmente cosa succede? Non essendoci l'Enterprise che va alla richiesta, si crea una sorta di guerra con la Federazione, cioè anzi una guerra con la Federazione, no?
Allora lì fanno
di tutto per rimandare l'Enterprise che appare da una fenditura, mi pare.
Sì, perché compare
da una fenditura spaziale.
Compare da sta fenditura e quindi non va a salvare i Klingon e quindi si trova una linea alternativa e Guinan, cioè Whoopi Goldberg. Recuperatela se non l'avete vista, perché probabilmente è forse il migliore episodio di tutto TNG, poi De Gustibus eccetera eccetera, però quando fanno queste classifiche compare sempre tra i migliori. E Flora conferma appunto che Eric è ospite d'onore, vabbè con me non conto un cavolo, però Eric Stilwell, tra l'altro lui e la moglie sono persone squisite e simpaticissime, ha lavorato anche per la Disney prima di andare in pensione, adesso si è ritirato come Jean-Luc Picard nel sud della Francia, gli manca solo il vigneto. Eccolo qua, infatti anche Stefano dice All Good Things è uno degli episodi migliori di Star Trek, riesce a chiudere tutto quello che c'è da chiudere nell'episodio, che è più lungo però, è un'ora e mezzo, è in sette stagioni di TNG. Sì, riprende anche lo spirito delle sette stagioni. È vero che Verusca, non so se c'è TNG, ma secondo me sono riusciti a fare degli ottimi episodi nel corso delle sette stagioni, anche se la settima stagione c'erano anche dei, c'era quello dei fantasmi, ti ricordi quello che sì. la dottoressa c'aveva i fantasmi nella casa scozzese sul pianeta sì. X, cioè, insomma alti e bassi, però
su,
direi
Subrosa
che... Subrosa vabbè ah no, dice che per lei TNG è me, ok, come va bene, direi che abbiamo toccato vagamente l'antimateria e...
senza farci no, male,
senza farci male, perché tanto ce n'è poca, appunto, riuscite a trovare mamma mia, Subrosa, TNG devi superare la prima stagione, poi in grana sì, dalla seconda, terza, da quando cominciano, dalla seconda metà della terza stagione, forse c'era forse il finale della seconda con i mostroni di Brennan Braga e... quella puntata con i fantasmi, non ho mai capito come la nonna materna avesse con noi da crescere. Vabbè, questi nel futuro fanno...
Stai in ciucci.
Ah, ecco, vedi, Gianluigi dice che i siluri standard della flotta sono
caricati... I siluri fotonici, infatti, no? Si chiamano fotonici per quello.
Perché quando te beccano... Certo, un siluro esatto. con l'antimateria fa un botto che...
No, no, beh, infatti era... me la ricordavo questa cosa, ma non ero sicuro.
Ah sì sì, Measure of the Man, oppure quelli di Sherlock, ce n'erano alcuni con Sherlock e Moriarty, non malaccio, no, ma anche quell'altro, come si chiama quello del flauto, Inner Light.
Ah, quello del flauto, bellissimo,
dai, quello forse anche quello
è molto bello, sì.
È più poetico, insomma ce ne sono alcuni. Sull'antimateria ci possiamo tornare in futuro, dobbiamo ancora decidere che fare la settimana prossima, se facciamo, anzi ditecelo, abbiamo due possibilità, o la terra cava oppure il cibo giapponese e spaziale contemporaneamente, la figlia di Data, i torpedoni quantici sì, poi Flora che fa la traduzione ha visto cose che voi non avete mai potuto S02 quando Riker e l'altra dottoressa seccano lo stesso clone senza farsi alcun problema sul fatto che fossero essere vivente, questa non me la ricordo per niente. La terra torridale pure mi manca, che era la terra? Ah no, la terra cava, no, pensavo fosse sì cava con nazisti, cioè non
ovvio, fare,
terra cava senza nazisti, che terra cava è? Quindi scrivete se volete su Telegram, ecco, facciamo la pubblicità al canale Telegram, eccolo qua, FSC Community, vieni pure tu Valerio, che il livello
c'è, è ragione,
tuo,
il
livello è proprio il tuo, ovviamente c'è il blog podcast di Fantascientificas in cui recuperate tutte queste cose,
eccolo, mi segno subito, vai.
E vabbè, ringraziamo tutto, se avete domande sull'antimateria ecco qua, spero Alex. Vabbè, o facciamo il sondaggio o lo scrivete su Telegram, perché sennò poi ci ritroviamo la settimana prossima. Adesso, anche se abbiamo un po' sforato, se non siete andati, ecco, prepara in quel settore, bravo, esatto Flora, no. Vedi che quando uno le cose le sa con memoria di un cuoco all'astronave di Mongai, che se non l'avete letto leggetelo, perché è uno spasso, vincitore del premio Urania, che però fu quasi sfortunato per lui, perché poveraccio pensò di poter vivere scrivendo libri di fantascienza. E però è un grande scrittore che è scomparso qualche anno fa, amico anche di Leo Sorge, che salutiamo. Va bene, di nuovo grazie a tutti, grazie a Valerio e Omar, poi c'è Talking Trek, ecco, se non volete andare a dormire, e anzi non andate a dormire, e andate a vedere Talking Trek sul canale di, indovinate un po', Talking Trek. Ciao ancora e alla prossima. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.